etichette, perché i pezzi di carta si possono riscrivere, si può fare qualsiasi cosa, ma quello che rimane registrato sui nastri per l'inchiesta, quello è indispensabile, è assolutamente necessario. Allora, diciamo, i nastri dovevano essere, si doveva procedere all'interruzione dei nastri, i quali nastri dovevano essere richiusi, ovviamente si chiamavano nel gergo, si chiamavano le pizze, come quelle ovviamente cinematografiche, nei contenitori, va bene, e dovevano essere consegnate.
Non c'era, se ho capito bene, un termine orario specifico, era collegato all'accertamento,
certo.
Sì, non si diceva entro l'ora, ma nel momento in cui c'è la certezza della sparizione.
Esatto, ma se, diciamo, il caposala, perché questo in genere è una funzione che spiegava il caposala, la faceva mezz'ora, un'ora dopo, non è che avesse, diciamo, poi fatto qualche cosa di sbagliato, qualche cosa di... Perché c'era da far presente una cosa, nei nastri, nei registratori di vecchia generazione, che cosa accadeva? Che se si fermava, se capitava qualche cosa durante una situazione particolare che richiedeva poi la conservazione dei nastri, se capitava qualche cosa che potesse deteriorare, diciamo, la registrazione nella sua globalità, allora era importante non lasciare eccessivamente scorrere il nastro oltre il tempo. Però quando noi fummo dotati di registratori di tipo particolare, che erano, diciamo, realizzati in questo modo per una questione di sicurezza, vista l'enorme importanza che rivestono queste registrazioni, che mentre un nastro registrava, e la registrazione era di 24 ore, quindi normalmente iniziava alle 8 di mattina e terminava alle 8 del giorno successivo, nel REC, cioè nel complesso che conteneva questo nastro che girava di 24 ore, beh, ce n'era un altro sotto, pronto, diciamo, in posizione di attesa, perché se si fosse verificata in un qualsiasi momento, anche senza una situazione di emergenza, una situazione di normale routine, se si fosse verificato che si inceppava il nastro, prima che il tecnico, che era ovviamente un sottufficiale addetto a queste cose, andasse lì e provvedesse a sicurare la cosa, c'era un automatismo che faceva immediatamente partire il nastro che era già pronto sotto. Va bene. E questo accadeva anche per la mattina del giorno dopo, cioè il sottufficiale che era di servizio e faceva un servizio che chiamavano H24, cioè continuativo, cioè si alternavano, va bene, e quindi questa sala di registrazione, tanto per dire l'importanza, era chiusa, la porta era chiusa e il personale era chiuso dentro, e se non si presentava la porta, chi aveva titolo per entrare, il sottoscritto, il capo del centro di controllo o il caposala, non veniva nemmeno fatto entrare. E il registro delle consegne e le disposizioni diceva che aveva titolo di ritirare queste cose il direttore della RIB, il capo del centro o il caposala operativo.
La sala registrazione è quella della registrazione delle telefonate?
Esatto, la sala registrazione era, diciamo, come un capo
della banca.
Va bene, cioè non poteva essere un punto in cui entrava una persona qualsiasi, anche, diciamo, un superiore, anche un ufficiale, ma che non aveva titolo, perché non era nel registro tra quelli che avevano accesso. E poi in questo registro, se fossi entrato io, avessi chiesto, ho bisogno di prelevare questa bobina, questo nastro, dovevo firmare, ero conosciuto a vista, però comunque poteva essere anche richiesto un mio documento, io dovevo firmare che a quell'ora io ritiravo il nastro. E la stessa cosa valeva per il capo del centro, va bene, il capo del centro di controllo regionale, e valeva per il caposala, perché poteva verificarsi che il caposala d'urgenza poteva richiedere di fermare un nastro e partiva subito, ho detto, come dicevo, quell'altro, quindi non c'era una fase di interruzione nemmeno di pochi secondi. Perché? Perché se un aereo avesse lanciato un segnale di pericolo dicendo un qualche cosa, e il controllore avesse perso qualcosa di questa comunicazione importante, perché poteva dire qual era la sua quota, qual era la sua posizione, il caposala, il controllore doveva andare al caposala e doveva dire qui io, c'è stato un romano che ha lanciato un messaggio di pericolo dicendo che stava precipitando, ha dato anche le grandi, non ho capito bene se era 30 miglia ad ovest di Elba, allora bisogna risentirlo, allora il caposala avrebbe fatto questo prelievo e questo riascolto.
Ora vorrei passare un altro argomento, invece i nastri radar, ora parliamo invece dei nastri radar, cos'è la sala radar? Cos'era la sala radar?
La sala radar? La sala radar è, diciamo, un ambiente, posso dire, di dimensioni, tipo questa sala meno questa parte, in cui sono allineati...
Sì, vabbè, allora questa sarebbe la sala di controllo, chiamiamola.
La sala di controllo.
Ma poi c'è invece un locale dove vengono custoditi i nastri delle registrazioni dei radar, da cui si può eventualmente estrarre il tabulato, per intenderci.
Sta nel piano inferiore. La sala dove sono conservati questi nastri e dove avviene anche la smagnetizzazione, ogni 30 giorni avviene la smagnetizzazione, perché altrimenti dovremmo aver bisogno, non so, di 100.000 nastri per fare sempre una cosa. Quindi, allora la procedura era che i nastri, sia radar che quelli delle comunicazioni radiotelefoniche, quelle delle telefonate, devono essere conservati e stavano chiusi in un armadio protetto, stavano chiusi con le rispettive date, fino a 30 giorni, a meno che non ci fosse una situazione, un incidente, una situazione di emergenza, oppure se ci fosse stata una segnalazione da parte del controllore che, per esempio, come nel caso di queste chiamiamole invasioni di spazio aereo da parte di avioggetti, allora il controllore segnalava, no? E la prova quale poteva essere, se si voleva far conoscere all'autorità superiore, diciamo all'ITAD, no? Una situazione di questo genere, si potevano fare dei tracciati ricavati, allora in questo caso
il tracciato si ricavava, no? Il tabulato che veniva
esatto,
ora volevo chiedere a questa domanda, le viene in carico a qualcuno dei suoi collaboratori di studiare questi tracciati per cercare di capire cosa fosse successo?
Guardi, la mattina
dopo,
io arrivai, diciamo, abbastanza presto, per ovvi motivi, alla direzione della RITA, al centro, chiamiamolo in questo modo, e praticamente quasi contemporaneamente ci incontrammo con, che era arrivato anche lui in quel momento, sempre molto puntuale, il colonnello Russo.
Che ufficio dirigeva il colonnello
Russo? Il colonnello Russo era il capo ufficio operazione.
Della RIV,
capo ufficio operazione. E io mi sembra di ricordare che lui non era al corrente di questo fatto, perché non era nel famoso decalogo delle persone, degli ufficiali o degli enti che dovevano essere avvisati, non rientrava il capo ufficio operazione. Allora gli dissi, guarda che questa notte è successo, ieri sera è successo questo e questo e questo. Si potrebbe, se siamo un po' fortunati, si potrebbe vedere, esaminando il nastro radar, se l'aereo, nonostante che fosse uscito fuori dalla nostra copertura operativa, se degli echi di ritorno sono ugualmente arrivati. Magari l'aeroplano è uscito fuori dalla copertura operativa a 120 miglia, ma in realtà quello che poi è accaduto potrebbe essere accaduto a 130, 140 miglia, cioè appena 20 miglia fuori. Allora, a questo punto, anche per rendere comprensibile il mio pensiero, devo dire, quando si stabilisce qual è la copertura operativa di un radar, non si può pensare che quel radar è destinato a controllare tutti aeroplani di grossa superficie, tipo Jumbo. Sarebbe molto bello, perché sarebbero sempre ben visibili, però volano anche aeroplani di superficie riflettente minore, tipo gli Airjet, questi aeroplani, diciamo così, dei paperon de paperoni, posso dire Agnelli, De Benedetti, insomma, questi aeroplani che si chiamano executive, no? Allora si fa la calibrazione operativa. Tenuto
conto
che
fece il colonnello Russo, per esempio.
Ecco. Allora, il colonnello Russo, visto che questo era un DC-9, quindi aveva queste 120 miglia di copertura, va bene, erano state fatte per un aeroplano di ridotte dimensioni. Questo è un DC-9, quindi ha 3-4 volte la superficie riflettente, può darsi che gli impulsi, le battute, gli echi di ritorno li abbia rinviati anche magari a 70-80 miglia, 90 miglia fuori, a sud di Ponza. Quindi vediamo un po', se siamo fortunati, di vedere se questo è avvenuto. Con lo Russo si mise al lavoro e fece un tracciato relativamente a quello, se ben mi ricordo, di una ventina di miglia più o meno, che era la larghezza dell'aerovia dove viaggiava l'aeroplano nella direttrice Fiumicino, che aveva sorvolato Fiumicino, Ponza, poi Palermo, e su quella direttrice là fece un tracciato. Effettivamente avemo la fortuna, perché a un certo punto queste battute, questi echi, va bene, lì furono presenti fino all'ultimo, in cui questo eco era l'ultimo dopo quello che era accaduto. Ecco. E potemmo avere con matematica certezza l'informazione del punto in cui l'aereo era precipitato.
Questa la mattina del 28.
Questo, la mattina, alle 8, 8 e un quarto, 8 e 5, in questo tempo qua.
Le risorse.
E comunicammo immediatamente al soccorso che noi eravamo riusciti ad avere il punto esatto della caduta dell'aereo.
Ma le risulta se la notte precedente era stata già fatta un'altra estrazione di questi dati?
Nel modo più assoluto, perché non c'era personale che potesse fare nell'ambito delle nostre organizzazioni, nella sala, né il colonnello Massari, né i supervisori, non erano in grado di poter fare questa operazione di trasferimento.
Doveva dare, eventualmente, se fosse stato personale adatto, l'autorizzazione a fare questa operazione? La poteva dare anche il caposala, o era necessaria la sua autorizzazione?
Il caposala, in assenza mia, ha le mie stesse
poteri.
Attribuzioni. Può fare, ai fini della sicurezza, ai fini della, di quello che è la salvezza o l'aiuto che può dare una cosa, ha gli stessi poteri che ha il direttore lì, perché io quella sera potevo anche non essere reperibile, se andavo al cinema non mi avrebbero
trovato. Questa domanda, perché dalla deposizione del giudice istruttore di Lucioli, Mario, che poi sarà anche, se era sentito, però è un atto che fa parte già del fascino del patimento, quindi posso...
Non ho capito il nome, scusi.
Lucioli Mario, che era dell'Italia.
Sì.
Le leggo testualmente la deposizione del 27 febbraio 92.
Sì.
Mi recai, si riferisce ovviamente a quella notte, alla sala radar con il comandante Chiappelli.
Sì.
Il responsabile della sala radar ci mostrò il tracciato radar, che saprei riconoscere se rivedessi lo stesso. In questo tracciato c'era la traccia del DC-9.
Il comandante
ovviamente si è mostrato il tracciato radar, poi ovviamente era passato all'ora del sinistro dell'aver fatto un'estrazione di dati. Lei lo esclude questo?
Lo esclude, ma questa ora è una...
Ma non può essere avvenuto
quando era andato via.
Ma io lo so, questa è una balla proprio... Mi piacerebbe avere qui davanti il comandante Lucioli per dirgli, ma come è possibile? Non avevamo, adesso non so, nei sistemi più avanzati, sono passati 20 anni, no? C'è la possibilità, hanno fatto delle apparecchiature, per cui prelevando un nastro radar e inserendolo in questa apparecchiatura su uno schermo radar si può far rivivere tutta la vita di una traccia, va bene? Come noi possiamo riascoltare una comunicazione con una cassetta audio, va bene? Incisa, riascoltare una cosa, ma non esisteva nulla di simile. Quindi
lei non lo ritiene tecnicamente possibile, ma lei ha ricordo.
Vediamo di accavallare.
Signor Presidente, ma perché il pubblico ministero ogni volta lo deve interrompere quando sta dicendo che non è vero? E lui dice non è tecnicamente possibile. Facciamolo rispondere, per cortesia.
Non esisteva un mezzo tecnico.
Un mezzo tecnico che permettesse di...
Lui ha detto che era una palla quello che ha detto. Non ha detto che non era tecnicamente possibile, quindi è ben diverso.
È la palla perché non era tecnicamente possibile. Mi sembra che le due cose non sono incongruenti.
Per terminato, poi vorrei domandare. Non ho capito una cosa, generale. Se ho capito bene, il giorno dopo è stato fatto, no?
Sennò la mattina.
La mattina dopo,
sì,
no?
Signore.
E quindi che differenza c'era sul piano organizzativo rispetto alla notte?
Intanto,
vorrei capire.
Sì, intanto diciamo che se ci fosse stato quel dispositivo di cui accennavo io prima, ma le pare che noi avremmo aspettato la mattina per fornire al soccorso l'esatta posizione dell'aeromobile nel punto in cui era caduto? Le pare che noi avremmo... Scusi, una notizia così importante, perché bastava fermare immediatamente il nastro radar quando si era acquisito che questo non volava più. La prima cosa era precipitarsi nella sala di registrazione, farsi dare il nastro radar, infilarlo in questo dispositivo che non esisteva, e in 5-10 minuti si aveva l'esatta posizione della caduta dell'aereo, invece di fare per tutta la notte i mezzi di soccorso, rastrellare un'area piuttosto vasta per trovare le cose. Allora lei dice come era possibile la mattina con un sistema che non è quello del dispositivo a cui ho fatto cenno. Ecco, allora le rispondo, bisognava prendere il nastro radar, allora i segnali che sono registrati, cioè le battute, va bene, io non sono un esperto in queste cose, io sono soltanto un controllore, un operativo, mentre il colonnello Russo, che aveva fatto dei corsi di informatica per, diciamo, quello che riguardava la parte radar, perché lì entrava l'informatica, in quanto i segnali del radar poi, prima di essere di arrivare al nastro, essere incisi, passavano per un sistema informatico, per un computer, cioè computerizzati. Allora lui faceva un'estrazione di questi cosi e li trasferiva su, diciamo, una carta, mi sembrava fosse una carta millimetrata, ecco, un tipo di carta di questo genere. Ecco, faceva una trasposizione di questi segnali attraverso, diciamo, delle informazioni di coordinate. Io non so il meccanismo che lui ha usato, ma lui era in grado di farlo perché aveva, diciamo, una preparazione per poter fare queste cose. È stato, mi sembra, coadiuvato da un altro ufficiale, un capitano, va bene, che insieme hanno fatto questo tracciato nell'ambito dell'estensione, della larghezza dell'aerovia.
Noi non parlavamo di dispositivo, dell'esistenza di un dispositivo.
No.
Non avevamo chiesto l'esistenza di un dispositivo, volevamo chiarire come mai Lucio le avesse affermato questo. Che differenza c'era rispetto alla mattina?
Quindi, chiedo scusa, pubblico ministero, forse sarebbe il caso, perché non vorrei che ci fossero, di leggere esattamente quello che dice
la deposizione di Lucio.
Ecco, Lucioli, su questo punto, così anche il test si rende conto degli elementi che ha evidenziato Lucioli ed è in grado forse di darci una spiegazione.
Leggo anche un po' più ampio per rendere la deposizione più chiara. Alla fine dell'autonomia di volo, chiesi personalmente al controllo radar di Ciampino notizie specifiche relative al volo. Risposero, non ricordo chi, che quell'aereo era caduto all'altezza di Ustica. Con precisione mi recai alla sala radar col comandante...
Scusi, mi interrompo, non ho capito chi è che parla.
Lucioli, dell'Italia.
Ah, sempre Lucioli dell'Italia, sì.
Col comandante mi recai alla sala radar col comandante Chiappelli. E il responsabile della sala radar ci mostrò il tracciato radar, che saprei riconoscere. In questo tracciato c'era la traccia del 1H870, cioè il 19, al livello di volo previsto. Successivamente un'autorizzazione a scendere ad un altro livello più basso, sopra la traccia del velivolo che percorreva l'aerovia si leggeva chiaramente 1H870 e sotto la traccia la velocità del velivolo KTS450440. Dopo un certo arco di tempo la traccia che si fermava istantaneamente sullo schermo radar e si creavano 5 o 6 tracce frammentate che percorrevano verticalmente lo schermo e scendevano verso il mare. Dice due battute dopo, non ricordo il nome del controllore in servizio che ci mostrò in via riservata il tracciato.
Parla di schermo, signor Presidente.
Nego nel modo più assoluto e sfido chiunque dei tecnici. Qui si può fare volendo un'indagine per accertare se nella sala radar esisteva un'apparecchiatura, nel 1980 esisteva un'apparecchiatura di cui io non conoscevo l'esistenza, perché prima di arrivarci Luccioli me lo sarei visto io. Scusi, ma io arrivavo nella sala, quando sono arrivato nella sala radar, ma le pare che se c'era un dispositivo di questo genere io non avrei preteso, non avrei chiesto al controllore o al tecnico che aveva, diciamo, la possibilità di farmi vedere qual era l'ultima cosa. Io, lei pensa che sia possibile che io
Luccioli, qua verso sinistra,
scusi
se intervengo, ma secondo lei allora questo riferimento di Luccioli a che cosa può avere riguardo, che cosa può aver visto Luccioli, dato che lui indica questi dati, dice ho visto uno IH870, la velocità KTS 45, a che cosa può fare riferimento Luccioli?
Io non ho, la capacità, la possibilità di dare una risposta a questa cosa, perché per me questa è una cosa assurda, che noi disponessimo, magari avessimo avuto un'apparecchiatura di questo genere, perché la mattina dopo il colonnello Russo, avendo disponibile un'apparecchiatura di questo genere, cioè si infila il nastro e quello, girando fino a una certa ora, si ricostruisce la traiettoria, si è messo a fare la trasposizione manuale, cioè lavorando e non nemmeno poco per fare sto tracciato. Io non lo capisco questo, non lo capisco.
Senta, comunque lei ha ricordo se quella sera venne del personale dell'Italia in sala?
Sì, io mi ricordo, questo comandante Luccioli non ho ricordo, mi ricordo invece del comandante Chiappelli, che era, mi sembra, il direttore delle operazioni volo, se non sbaglio.
Quindi ricordo che venne.
Sì, il comandante Chiappelli me lo ricordo benissimo, sì, che venne, anche perché avevo avuto occasione, non mi ricordo un'altra cosa, di conoscerlo personalmente, quindi me lo ricordo benissimo.
Un ultimo argomento, lei nei giorni immediatamente successivi si occupa o le viene chiesto di occuparsi di una sorta di inchiesta interna su quanto avvenuto?
No, un'inchiesta interna, che cosa si intende per inchiesta interna?
O comunque di un'inchiesta amministrativa?
No, l'inchiesta amministrativa non è una competenza nostra,
A parte l'inchiesta interna, le chiedo, allora la domanda, si ricorda se vi fu un'inchiesta interna da parte dello Stato Maggiore o dell'ITAV?
No.
Hai ricordo invece l'inchiesta amministrativa?
No, l'inchiesta amministrativa è quella che lei intende che fa la Forza Armata. Penso questa lei si riferisce.
L'inchiesta amministrativa anche del Ministero dei Trasporti.
Prego? Anche Ministero dei Trasporti? No, io ricordo che ci fu un'inchiesta da parte, se non sbaglio, del Ministero dei Trasporti e della Protezione Civile, mi sembra fosse la Commissione Lussatti, dico bene?
Sì.
Che io non ho avuto mai il piacere di incontrare. Io non ho avuto mai il piacere di incontrare. Né sono stato mai interpellato, né richiesto di fornire quelle informazioni che magari nei giorni successivi, anche forse nei mesi successivi, informazioni che avevo magari più fresche nella memoria che non a distanza di 12 anni quando sono stato per la prima volta interpellato su questa vicenda, né tantomeno nessuno, anche in ambito della mia amministrazione, mi ha mai convocato per chiedermi qualche cosa di quella notte.
Le faccio questa domanda perché c'è un appunto che appunto parte del fascicolo sequestrato al colonnello Argiolas, che in data 3 luglio 80,
sì,
legge testualmente,
sì,
tenente colonnello Guidi ITAP Ciampino informa che commissione 19, tra parentesi ultima, arriverà a Ciampino 9:30 per interrogare i controllori.
Sì.
Deve metterli a disposizione,
sì,
e poi annota il colonnello Giona se certamente si è informato Melillo. Quindi lei ha ricordo di questa, sembrerebbe, comunicazione fatta tra lei e Argiolas?
Guardi, io so che venne una commissione, va bene, che interrogò dei controllori, però non è che io fui presente tra questi e sentii e partecipai.
Le chiedevo, è sicuro quindi, che il 3 luglio avendo la commissione?
Adesso io non so. Io so di una commissione del Ministero dei Trasporti che venne, che fece questa inchiesta. Adesso non mi ricordo esattamente se era il 3 luglio.
Lei, se furono sentiti i controllori?
Sì, furono sentiti dei controllori, credo che furono sentiti dei controllori. Perché evidentemente è chiaro che lo scopo era quello di sentire dei controllori, soprattutto dei controllori di quelli che erano ovviamente presenti nella sera del
quindi ma lei ricorda se, anche senza essere sentito, se fece da tramite, se li presentò?
No signore.
Quindi lei non come si dice, ricevé questa commissione neanche come ruolo di rappresentante?
Ma io d'altra parte so che è venuta lì alla RIV
a Ciampino,
credo, ho capito perfettamente la domanda, ma io non ricordo e ho dei forti dubbi che questa commissione si sia presentata dicendo siamo venuti, io avrò dato disposizioni, perché se c'era un telegramma che annunciava avrò dato disposizioni ovviamente al mio vice, se arriva questa commissione, però che io personalmente mi sia presentato io non me lo ricordo. D'altra parte le posso dire anche una cosa: di tutti quelli che si sono avvicendati nell'ambito della struttura della RIV, credo che dopo questa commissione più di una volta sia venuto allo stesso dottor Santa Croce, se non mi sbaglio, mi sembra.
Certo, sì.
Non ho avuto piacere di incontrarlo, come non ho incontrato i successivi membri o responsabili delle altre commissioni, Bucarelli, Blasi, io non ho avuto mai contatto con nessuno.
Va bene. Quindi non le risulta che l'ITAV fece un'inchiesta interna?
Per fare un'inchiesta interna, l'ITAV, se io mi affido diciamo a quello che era la prassi, perlomeno a ridosso dei giorni o dei giorni successivi a quelli dell'evento, l'ITAV avrebbe dovuto disporre delle registrazioni, come avveniva quando c'erano incidenti, come ci sono stati incidenti precedenti, la Montagna Longa, il Punta Raisi, Capoterra, ecco. Non mi risulta invece che l'ITAV abbia potuto fare un'inchiesta amministrativa con prove come registrazioni di comunicazioni, radio e radar, perché quando mi richiese, proprio nella persona del colonnello Fiorito, capo del secondo reparto, mi richiese di fargli avere i nastri, le registrazioni, per poter appunto avviare questa inchiesta amministrativa, io ero ancora custode giudiziario di questo materiale da parte del dottor, il primo magistrato che ha preso l'inchiesta della procura di Palermo, mi sembra Bello,
Guariello,
il quale mi nominò custode giudiziario e al telegramma inviatomi dal colonnello Fiorito, capo del secondo reparto dell'ITAV, mi ricordo, e questo telegramma credo che sia stato anche rintracciato, mi ricordo di avergli risposto: sono spiacente di non poter consegnare ai fini dell'inchiesta amministrativa da parte dell'amministrazione la documentazione magnetica, in quanto è attualmente io sono custode giudiziario di questo materiale, quindi non posso consegnarlo a nessuno che non sia allo stesso magistrato che ne ha richiesta la conservazione e la custodia. Questo, quindi io non credo che a ridosso, poi non so in seguito se l'amministrazione militare è riuscita a entrare in possesso, ha avuto da parte della magistratura la possibilità di prendere visione di questi nastri, se più o meno l'abbia condotta, però non credo nei tempi successivi all'evento che questi nastri siano andati in mano all'amministrazione militare, perché ricordo pure che diciamo una telefonata, quando credo che la cosa fosse passata, non mi ricordo sotto la il trasferimento fosse passato dal dottor Guarino al dottor Santa Croce, mi ricordo di una telefonata che mi venne fatta dall'ITAV dicendo: abbiamo qui un ufficiale di polizia giudiziaria che con richiesta specifica, sembra che dicesse il dottor Santa Croce, chiede che gli sia consegnati i nastri, tutti i nastri magnetici, radar, comunicazioni terra-bordo terra e telefoniche. È cosa che io provvidi con un mio ufficiale a inviare all'ITAV, perché evidentemente questo ufficiale di consiglio giudiziario riteneva che il materiale fosse stato in possesso dell'ITAV in quel momento, mentre era ancora chiuso nella mia cassaforte. E allora con una macchina fu portato lì e l'ufficiale di consiglio giudiziario ne prese possesso e lasciò una regolare ricevuta. Questo è quello che io ricordo a proposito di... Quindi quei nastri sono stati nella mia cassaforte e dalla mia cassaforte poi sono passati a quelli della magistratura. L'amministrazione militare non ha avuto occasione di metterci le mani, se non
in quelle cellule con le cattalle.
Prego.
Poche domande.
Sì.
Si parlava prima dei collegamenti telefonici tra il vostro ente e i diversi enti militari di controllo del traffico e anche di difesa aerea. Quanti erano questi canali telefonici?
Beh, lei parla in generale?
Sì.
Si riferisce a enti militari tipo enti della difesa aerea?
Sì.
Beh, io posso dire, perché poi tutto sommato da quando lavoravo io con il controllo non è che fosse cambiato molto, dunque c'era un collegamento...
Sì, approssimativamente.
Sì, no, ma io glielo posso dire con
erano
esattezza.
10,
c'erano
100,
collegamento,
1000...
Collegamento con il radar di Poggio Ballone, diciamo in un certo modo, nei pressi di Grosseto, non sono siti coperti da...
Sì, io vorrei solo sapere, la mia domanda è solo sapere approssimativamente quanti erano i canali telefonici disponibili per voi e sottoposti a registrazione dell'intera sala che collegavano con i diversi enti della difesa aerea.
Della difesa aerea?
Sì.
Allora, quanti erano? Poggio Ballone, Licola, Mazzara, penso pure Siracusa, e poi non radar, ma come centro della difesa abbastanza importante, il ROC di Martina Franca.
Sì, queste diciamo erano quindi, le linee e gli enti con i quali eravate collegati.
Quindi credo
io vorrei sapere quanti erano i canali che erano sottoposti a registrazione sui vostri registratori. Quindi voi quanti registratori avevate?
Dunque, noi avevamo, adesso mi sembra che ogni registratore, se la memoria non mi se la memoria mi assiste, ogni registratore avesse circa 40 piste.
Circa 40 piste,
circa 40
ognuno
piste.
Collegato ad una comunicazione, ad una linea di comunicazione.
Ogni pista era un canale di registratori.
Quanti registratori avevate?
Credo che i registratori fossero, dunque, 40, fossero almeno 7-8.
Almeno 7-8.
Almeno 7-8, considerato tutto quello che c'era da registrare. Anche perché su taluni collegamenti la registrazione, cioè su taluni collegamenti, per taluni enti c'era un doppio collegamento per l'importanza, c'erano due linee da registrare.
Quindi 7-8.
Sì.
Poi io vorrei sapere, esisteva nella sala, nella vostra sala dove c'erano i controlli radar, c'era anche una console separata dedicata esclusivamente al rapporto con la difesa? Ad una linea diretta, gestita direttamente dalla difesa aerea?
Che mi risulta a me, no.
Non le risulta, no. Va bene.
C'era una console radar.
Sì.
Che lei dice, diciamo, un po' fuori schieramento.
Sì.
Sul quale un controllore si sedeva, perché era, diciamo, questa console era equipaggiata con una serie di frequenze in banda UHF, che è la banda, diciamo, di comunicazioni militari, perché col traffico civile prevalentemente è in VHF, e questa era riservata per l'eventuale assistenza in banda UHF, su frequenze UHF, e anche per il traffico che operava secondo le regole del volo a vista, che vanno sotto la sigla del VFR, cioè Visual Flight Rules, cioè quegli aeroplani che decidevano di condurre il volo rimanendo sempre fuori dalle nubi, quindi conducendo un volo a vista e non servendosi di strumentazioni radioelettriche, allora, che facevano il volo a vista, potevano chiamare
allora,
su queste
abbiamo capito, sì. Anche questa console aveva i suoi canali di comunicazione con diversi enti?
Guardi, affermarglielo con certezza, penso che poteva, però avere la certezza.
Allora io vorrei sapere, quando sono state sigillate le registrazioni relative all'incidente,
sì,
sono state sigillate tutti i 7-8 registratori con tutte le, di conseguenza, 300-320 piste, o come lei dichiarò 400 piste?
Ma guardi, penso di essere in grado di dargli una risposta affermativa, ma basata su una certa logica, cioè poteva capitare che due frequenze militari, per dire, o una linea di collegamento telefonico con un ente militare, non è che venivano accentrate tutte su uno stesso registratore a 40 piste, poteva, diciamo, ritrovarsi sul registratore numero 3, queste due tre linee, registratore numero 3 insieme ad altri collegamenti telefonici, per esempio con Marsiglia, con Brindisi.
Quindi la disposizione che lei diede fu di sequestrare tutto, l'intero apparato di registrazione.
No, io dissi, e questo lo ripeti al caposala, devono essere conservate tutte le registrazioni che per via diretta o indiretta sono da ritenersi indispensabili ai fini dell'inchiesta.
Certo, capisco, chiaro, generale, sì, però immagino però immagino che per operare questa selezione non siano state ascoltate tutte le registrazioni, sarà evidentemente
non ascoltate, ma c'era una tabella.
Ho capito, fa finire, quindi sì. Le dicevo, non saranno state ascoltate tutte le registrazioni per vedere quali erano rilevanti o no, sarà stata fatta una selezione a priori sulla base di ciò che poteva essere o meno rilevante. Quindi io le ripeto la domanda, secondo le disposizioni che lei diede e secondo quello che lei sa siano state eseguite le sue disposizioni, sono state sequestrate tutte gli apparati di registrazione con tutti i canali, oppure è stata fatta una selezione di alcuni canali?
No, io non credo che sia stata fatta una selezione di alcuni canali, perché lì a un certo punto c'era una tabella che indicava tutte le comunicazioni, tutte le comunicazioni rilevanti o che avevano importanza ai fini dell'inchiesta, venivano indicata questa tabella su quale dei registratori erano collocate. E quindi
sono stati, la domanda, le ripeto, quindi lei ha dato disposizione di sequestrare solo le registrazioni rilevanti, quindi
quelle che entravano.
Stati sequestrate tutte 7-8 i registratori? Questa è la domanda che io le sto facendo.
Io questo non sono in grado di dire, perché scusi adesso che io faccio
le sue disposizioni.
Il canale di registrazione con Marsiglia, va bene? Con Marsiglia, per esempio, che non aveva nessuna rilevanza. Se fosse stato su un registratore dove non c'erano altre comunicazioni importanti, non era quando io dico rilevante,
questo che io le ho chiesto, quindi è stato selezionato nell'ambito di questo, secondo un criterio di rilevanza, quali registrazioni sottoporre o no.
E credo che in quel contesto si usava nel dubbio dire sempre meglio abbundere che deficere, piuttosto che ci scappi qualche cosa è meglio prelevare una un contenitore in più, un nastro in più che un in meno.
Peccato che qui però siano sfuggite tutte le conversazioni che sono da lei riferite del contatto con la difesa aerea,
chiediamo che vengano formulate delle domande,
finisca poi l'opposizione verrà.
Le contesto che tra le conversazioni registrate mancano quelle a cui lei fa riferimento nella conversazione che le è stata appena riferita, con Siracusa, quelle da cui risulta direttamente la presenza di traffico razzolante sul luogo e nell'immediatezza del fatto.
Guardi, a meno che questa comunicazione...
Scusi un attimo.
Non capisco se è una domanda o una considerazione che il pubblico ministero svolge, perché sta contestando se la mancanza di una qualche telefonata. Quale telefonata? Non ho capito.
Da dove lo rileva che manca una
telefonata? Chi ha detto che esistono delle telefonate nelle quali si parlerebbe di traffico militare?
Pubblico ministero.
C'è una telefonata registrata dalla quale risulta che il signor Guidi ha detto quelle cose. Ora noi dovremmo chiedere
facendo riferimento a informazioni ricevute da parte della difesa aerea, ovviamente per telefono.
Chiedo scusa, Presidente, il problema dell'opposizione è in questi termini, cioè il pubblico ministero dà per scontato che esistano delle telefonate e invece il dottor Guidi non lo sa, non ce l'ha detto, non so se
il pubblico ministero fa riferimento al contenuto della telefonata nella corso della quale il Guidi fa riferimento a telefonate avute intercorse con i siti della difesa aerea della Sicilia.
A lui?
Parla di quel traffico aereo che razzola e via dicendo, ma se noi vogliamo sapere dal Guidi perché lui parla di quel traffico che razzola e via dicendo, dobbiamo chiedere al Guidi, poi mi correggerà il PM seguirà l'esame come vuole, come aveva preso
vuole
quei dati, perché
il fatto
diceva...
Se indica il fatto pubblico intero così...
Tornare ai dati obiettivi.
Allora... Novità niente, nel senso che adesso stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, della difesa, no? Seguito le due tracce, Italia sotto e l'Ermasta sotto, e avessero preso nota dell'orario, della posizione alla quale era sparita la traccia dell'Italia, cosa però sembra che non stavano guardando perché c'hanno l'esercitazione. Questa è la prima, primo punto. Secondo punto ancora. Sì, vabbè, ci sono altri punti, ma insomma riferisco anche quello relativo alla difesa radar di Siracusa. Quando noi abbiamo chiamato la difesa radar di Siracusa, dice Guidi, e ci abbiamo detto ma osservate così, lui ha osservato, ha detto che c'era l'Air Malta, che stava lasciando Palermo a 3.70. Questi elementi, Presidente, erano già stati contestati al test dal mio collega e quindi io credo che sia assolutamente legittima la contestazione del fatto che queste conversazioni che Guidi cita non risultino nelle registrazioni che sono state sequestrate quel giorno.
Ma io come risposta a questa cosa, intanto io non le ho recepite direttamente, diciamo, dalla fonte, non è che io abbia parlato con Siracusa, ma qualcuno mi ha informato di queste cose che io poi ho ritenuto mio dovere riferire a Colonnello Fiorito. Però faccio un'ipotesi, potrebbe darsi anche che queste cose siano state trasferite o siano state recepite da chi poi me ne ha informato, anche non direttamente da Siracusa a Marsala, per esempio parlando con il secondo ROC, che è quello che tiene le comunicazioni, diciamo, con i due radar
dovrebbero essere registrate nelle conversazioni del terzo ROC.
Perché io credo che nessuno lì si possa essere, diciamo, inventata una cosa del genere, qualcuno da qualche posto deve averle recepite.
Grazie, generale. Vorrei poi sapere ancora, generale, lei ha una grande esperienza, ci ha detto anche di disastri aerei nel corso della sua vita.
Ho fatto solo quello nella mia carriera.
Le è capitato altre volte di disporre la trascrizione immediata, prima ancora che intervenisse l'inchiesta amministrativa del traffico? Non
faccia
ho nemmeno
finire
formulato
la domanda. E poi
la le è capitato altre volte nella sua qualità di disporre la trascrizione delle registrazioni radar in altri incidenti aerei detracciati nell'immediatezza o di sapere che sia stata disposta da altri nelle sue funzioni?
Aspetti un attimo, aspetti prima di rispondere. No, vabbè. Allora sì, risponda.
No. Posso rispondere? Allora, io le dico che nella mia carriera, nella mia esperienza, io mi sono ritrovato in situazioni, gravi, tragiche, che fu la perdita del DC-8 dell'Alitalia sulla montagna lunga su Palermo. E lì, l'incidente, la localizzazione dell'aeroplano è stata immediata perché l'aeroplano sulla montagna esplose e fu immediatamente visto e non c'era da andare a fare nessuna indagine per capire qual era il punto in cui era caduto. La seconda in cui mi sono ritrovato, forse erano le veste di capo del centro, non ero ancora direttore del capo della RIB, o ero caposala, non mi ricordo, fu quella del DC-9 di Punta Raisi, cioè del DC-9 all'Italia, che cadde a poca distanza dall'aeroporto di Palermo. Ben visibile, non c'era nessun motivo di andare a localizzare la posizione perché arrivarono praticamente quasi immediatamente i pescatori a prestare soccorso a quelle cose. Il terzo fu il caso dell'aeromobile che precipitò, credo fosse del. E anche lì la posizione dell'aeroplano fu localizzata perché credo che furono, mi sembra, riferiti dai carabinieri, avvisati dalla gente del posto. Quindi Non ho mai proceduto a fare
questo. Naturalmente stiamo parlando di grandi disastri aerei civili, non le è mai capitato invece che vi fosse una perdita di aereo militare in mare,
perché non se n'è presentata la necessità.
Lo stesso giorno che lei ricorda si perse nell'area di Grosseto un aereo civile con alcuni passeggeri a bordo in mare?
Non mi ricordo, ma era un aeromobile commerciale, un aereo di linea, non so.
Mi chiedo se ne ha un ricordo innanzitutto.
Ho dei dubbi perché lo stesso giorno dell'Italia.
Sì, anche questo senza che venisse ritrovato.
Non lo so.
Non lo ricordo, e quindi non le chiedo nemmeno se per questo fu disposto
non mi ricordo.
L'analisi del
penso possa essere anche accaduto.
Generale Guidi, lei poi immagino che dopo aver dato disposizioni perché venisse fatta questa trascrizione, lei abbia anche esaminato i risultati.
Quando il tracciato fu pronto, io mi ricordo che ero in ufficio mentre ovviamente il colonnello Russo stava lavorando all'elaborazione del tracciato. Venne il colonnello Russo con questo tracciato e siamo stati fortunati, abbiamo avuto la possibilità di localizzare il punto di caduta dell'aeroplano e vi mostrò questo tracciato.
Ecco, scusi se la interrompo su questo punto, ma perché l'unico obiettivo di questa ricerca era quello di trovare il punto dove era caduto l'aereo?
Certamente sì.
Era solo questo?
Per noi sì. Per noi l'importanza era.
Nel contesto che nelle dichiarazioni rese invece il 10/10/91 lei ha dichiarato. La lettura con la conseguente redazione di rappresentazioni grafiche dei dati radar da me ordinata al colonnello Russo la mattina del 28 giugno era finalizzata in primo luogo all'individuazione del punto di caduta dell'aereo. Ciò non escludeva che si ricercassero nello stesso tempo le cause del disastro.
Guardi, doveva presentarsi una situazione, una volta completato il tracciato, si doveva osservare, anche per un un non vedente una situazione così chiara delle cause del disastro, per esempio parliamo della collisione, ma così evidente, per cui a un certo punto si era ottenuto in primis quello di individuare la posizione dell'aeroplano, e secondo, con una situazione così evidente, quella che c'era stata la collisione.
Quindi l'obiettivo della sua ricerca era anche quella di ricercare le evidenze di questa situazione.
Se ci fossero state le condizioni per osservarlo.
Sto chiedendo quello che ha visto dopo, io le sto chiedendo quello per il quale lei ha dato l'ordine.
Certo, però diciamo era molto secondaria la seconda condizione. La prima, secondo
me... Va bene, abbiamo capito. Adesso mi spieghi che necessità c'era la mattina del 28 di localizzare con precisione il punto di caduta del 19?
Per dare l'informazione, diciamo, l'informazione che noi ritenevamo essenziale, importante, al soccorso aereo.
Quindi lei non era in contatto col soccorso aereo?
Noi non sapevamo se a quella data, che se io avessi saputo, se avessero informato che erano stati individuati o non c'era più bisogno della... Perché, faccio presente una cosa, sì, è vero che nei compiti istituzionali che riguardano il nostro servizio c'è scritto di provvedere alla separazione fra gli aeromobili al fine di evitare le collisioni, e questo è un compito primario. È vero che c'è scritto di fornire tutte le informazioni utili e necessarie per una sicura ed efficiente condotta del volo, ma c'è scritto anche che notificare alle appropriate organizzazioni, che sono i centri di coordinamento e soccorso, tutto ciò che riguarda aeromobili che sono nella condizione di disastro,
sì,
e fornire a questi centri la massima collaborazione.
Non è possibile, questa
era una forma di collaborazione.
Allora, se non le interessa quello che sta dicendo...
No, la mia domanda, no, Presidente, era più secca.
Stoppa,
lei era più secca, dico, io non... No, non è così. Allora, il... Sì.
Va bene.
No, io veramente per vent'anni allora, non ho taciuto, perché...
Va bene.
Allora, andando avanti su questo punto. Allora, quindi, mi faccia capire ancora una cosa prima che arriviamo ad un altro aspetto, sempre su questo. Ma quindi, sì... Voi avevate discusso della possibilità di una collisione, era stata fatta sia pure come ipotesi secondaria la valutazione della possibilità che esaminando il tracciato radar emergesse questo elemento.
Sì.
Ecco, io mi chiedo com'è possibile che quando le è stato richiesto dal giudice istruttore specificamente di riferire su queste circostanze, lei le escluse radicalmente. Le leggo il punto.
Sì.
Allora, un attimo che devo ritrovarlo. Dove sta il primo interrogatorio? Scusa. Ecco, allora. Questo è sempre 10.10.91. Allora, non mi risulta che qualcuno mi abbia parlato di intenso traffico militare. Se ci fosse stato, di certo avrebbe dovuto riferirlo. Ancora, se fossi stato informato di una circostanza come quella dell'intenso traffico militare, avrei dovuto informare la linea operativa. Nella linea operativa l'ITAV nella persona del capo del secondo reparto, ovvero il colonnello Fiorito De Falco. Quella sera non si fece l'ipotesi della collisione, io non mi misi in contatto con il terzo ROC di Martina Franca.
Devo rispondere a questo.
Scusa, possiamo soltanto dare atto che il pubblico ministero ha letto le risposte a domande che non sono state trascritte, perché la domanda posta dal magistrato in sede di interrogatorio non viene riportata nel verbale, c'è solo scritto ADR, cioè a domanda risponde, e quello che è stato letto sono le risposte che il teste dà a delle domande che noi non possiamo, non conosciamo, possiamo ricostruire.
No,
siccome prima aveva detto il pubblico ministero a specifica domanda del giudice istruttore cioè quelle che abbiamo letto non sono le domande, ma sono delle risposte a delle domande che non conosciamo.
Sì, questo è obiettivamente è consacrato nel documento, che è così.
Prego. Posso rispondere? Sì. Dunque, diciamo, se la prima domanda che la prego di rileggere, la prima risposta che io devo aver dato,
che non mi risulta che qualcuno mi abbia parlato di intenso traffico militare, sì. Se ci fosse stato di certo avrebbero dovuto riferirlo.
Allora, non so se questo si riferisce al fatto che nell'ambito della nostra copertura radar avessimo osservato un'intensa attività di traffico militare dalle informazioni che mi furono date dal caposala, dal supervisore, dai controllori stessi, va bene? La risposta è no, perché nessuno mi disse che avevano osservato un intenso traffico militare. Parlo di personale nostro del centro di controllo e limitatamente a quello che avevano osservato sugli schermi radar, questo. Poi mi sembra che lei faccia un'altra domanda che la prego di rileggermi.
Sempre la stessa e quest'altra, poi quest'altra. Quella sera non si fece l'ipotesi della collisione.
Ma io non mi ricordo di non averla fatta, perché io penso che l'ipotesi di averla fatta, l'ipotesi della collisione, perché, ripeto, feci due considerazioni, lo riconfermo. Uno era quella della collisione e della bomba. Poi estrema razio, proprio per non perdere le speranze di poter recuperare irrecuperabili di eventuali sopravvissuti, anche quella che poi, diciamo, dell'emergenza così grave da aver potuto consentire all'aeromobile di fare un atterraggio di forzato e che poi spinse a fare quella telefonata all'ambasciata.
Continua, però, funziona il
sì, credo che il microfono funzioni.
No, si è bloccato un attimo.
Io ho quasi finito, Presidente, proprio
un'emergenza idrica.
Ho un'ultima domanda soltanto.
Sì, soltanto meglio. Bisogna vedere appunto la situazione qua. Siamo in fonetico manuale.
Siamo in procedurale. Controllo procedurale.
Funziona? Pronto?
No.
Devo andare in sala radar.
Come volete?
Sì, no, il problema era se fare l'interruzione ora, perché essendo le 12:30.
Sì, parla un po' più lunga.
Parla un po' più lunga, diciamo fare la interruzione canonica proprio. Quindi a questo punto sospendiamo per.
Magari finiamo l'esame del PM.
Sì, quanto tempo?
Per il verbale, vorrei sia dato atto a verbale che è intervenuto durante l'audizione l'avvocato Gianfranco Paris per la parte civile Succi e della Martina. Grazie.
Va bene.
Va bene, sì. Grazie. Quindi, allora Russo, quindi vi incontrate con Russo nel, se non ho capito male, nel suo ufficio, nell'ufficio generale.
Sì.
Che cosa succede allora? Cosa le riferisce Russo?
No, portò questo tracciato e mi disse siamo stati fortunati in quanto abbiamo avuto tutte le battute fino all'ultima e quindi siamo in grado di poter identificare con certezza il punto di caduta dell'aereo.
Sì. Le disse se aveva notato qualcosa di particolare?
No.
No. Lei notò qualcosa di particolare?
Qualcosa di particolare che mi facesse pensare a qualche cosa, come prima abbiamo accennato, la possibilità di una collisione con un'altra? No, perché.
Ma lei cosa si aspettava che venisse fuori per riportare una collisione? Sì.
Guardi, le dico subito della enorme differenza che si ha osservando un tracciato radar in cui sono rappresentate delle battute come dei puntini, da quello che io ero aduso vedere, diciamo, osservando uno schermo radar. In che senso una notevole differenza? Perché quando due, diciamo, aeromobili sono in rotta di collisione, in numerose occasioni ci troviamo in questa situazione, di due aeromobili che stavano viaggiando in rotta di collisione e poi bisognava dare a uno dei due una virata per correggere questa situazione. Si vedevano distintamente numerosi punti, va bene, come una specie di scia, no? Da parte dei due, che era poi funzione della velocità che gli aeroplani
avevano. E il numero di questi punti che era possibile vedere era anche funzione della distanza in relazione alla portata del radar, della distanza e dell'altezza?
Beh, se no, in genere se o erano visibili o non erano visibili, questo non dipendeva dalla distanza.
Quindi diciamo improvvisamente il radar cessa di funzionare, cioè immediatamente prima dà la completa visibilità della zona, passato quel punto improvvisamente non si vede più niente, è così che funziona un sistema radar?
No, quando dice smette di funzionare, cosa intende?
Smette di vedere, di rappresentare i puntini. Quelli che lei ha chiamato i punti.
Cioè va in avaria?
Generale, mi scusi, no, lei ha detto che non c'è nessuna differenza nel ritorno, nella quantità dei ritorni radar in relazione alla distanza e all'altezza dell'oggetto, dell'obiettivo. Beh, allora io vorrei sapere se da questa sua dichiarazione io devo comprendere che nel momento in cui si arriva all'ultimo livello della portata radar, l'oggetto che fino a quel momento è perfettamente visibile cessa improvvisamente di essere visto.
No, praticamente no. Il numero dei puntini, delle battute, diciamo così, dell'Italia.
Non le sto chiedendo dell'Italia, io le sto chiedendo in generale.
Sì.
Se la capacità di vedere, di deteggere l'obiettivo, il bersaglio, diminuisce con la distanza dal radar ed è anche funzione dell'altezza.
Cioè è soltanto soltanto un affievolimento del segnale, cioè una diminuzione di segnale.
Poi lei potrà opporsi, intervenire dopo, ma le inserzioni così occasionali non sono consentite.
È chiaro che un aeromobile che va in perdita di quota, siccome il lobo di propagazione del radar ha un punto, diciamo così, come una diagonale di questo lobo, va bene, una diagonale che è il punto della massima capacità di riflessione delle radionde, poi nella parte superiore diciamo del lobo di propagazione o nella parte inferiore questa capacità va a diminuire, a calare.
Possiamo dire quindi che il numero di ritorni radar che il radar percepisce è minore quanto più aumenta la distanza, o può essere minore la distanza.
Più che minore è, diciamo così, l'intensità del bersaglio, la grossezza del bersaglio che va a affievolirsi, più che il...
Poi arriviamo anche al problema della grandezza o della superficie radar, della riflettenza del bersaglio. A questo ci arriviamo, perché è il terzo punto che le voglio chiedere. Io le sto chiedendo soltanto adesso, rispetto anche allo stesso bersaglio, indipendentemente dalla sua superficie radar riflettente, io le voglio chiedere se, gliela formulo in altra maniera la domanda, se siamo al limite della portata radar, lei si aspetta che ad ogni passaggio del radar, ad ogni battuta vi sia un ritorno del radar, o è possibile che si perdano alcune battute, cioè che il radar non registri alcune delle battute?
Io non so quanto fossimo lontani dalla
sto chiedendo in linea generale.
Potrebbe, ma io questo è un discorso di più diciamo di natura tecnica che operativa, tecnica radar di cui io non è che sono in possesso, la mia funzione è stata quella di operativo, ora dire il quantum si viene a perdere quando si sta in una certa entità al limite fuori dalla copertura radar.
Sì. Ora, rimanendo sempre al problema del limite della copertura, io ricordo, lei adesso mi diceva che lei non sa a che punto fosse, quale fosse la portata, io ricordo molto bene che all'inizio della sua deposizione qui, sì, lei ha invece espressamente fatto riferimento, sì, al fatto che il sinistro si fosse verificato al limite assoluto della portata radar e che quindi voi valutaste la possibilità che il radar, che l'evento fosse o non fosse stato visto. Quindi lei sapeva o non sapeva che l'evento si era verificato al limite della portata radar?
Ma lei parla di portata radar operativa, dottore.
Generale, quella che vuole lei.
No,
mi faccia capire la sua risposta.
L'evento non poteva essersi verificato, cioè la scomparsa dell'aereo dalla portata operativa, quella che arriva il controllore, non è stata rilevata, perché al controllore ha confermato che fin tanto che l'aereo è stato entro il limite della sua copertura radar, dello schermo radar, va bene, non c'è stata una perdita di cosa, una perdita di una scomparsa né temporanea né definitiva dell'eco radar.
Veniamo alla superficie radar riflettente. La capacità del radar di vedere i bersagli è anche funzione della superficie radar riflettente?
Ma come eco primario penso di sì.
Sì, come eco primario, appunto.
Certo.
Allora, che lei sappia, un aereo da caccia, sì, un aereo militare da combattimento, sì, è costruito in maniera tale da poter avere una superficie radar riflettente più bassa possibile?
Beh, è proprio nella struttura diciamo del caccia che non è costruito, negli ultimi tempi si è cercato di studiare non solo una struttura particolare ma anche dei materiali particolari, come abbiamo saputo i famosi aerei invisibili che hanno operato nel Kosovo, va bene, negli ultimi eventi. Proprio la struttura studiata e il materiale usato per non essere visibile.
Possiamo concludere da questa serie di considerazioni che di conseguenza quello che era possibile aspettarsi al limite della portata radar, sia in distanza sia perché l'aereo cominciava ad abbassarsi del punto dove si è verificato il disastro, e sia in considerazione del fatto che si riteneva che la collisione fosse avvenuta durante un'esercitazione, quindi con aereo militare, fosse presumibile che il numero di ritorni radar potesse essere... Potesse essere un numero di ritorni limitato?
Vabbè, ecco prego.
Io non ho motivare l'opposizione, chiedo scusa Presidente,
sì,
però noi continuiamo a ribadire un dato. Nel porre delle domande a noi risulta vecchio, nuovo codice, codice cambiato, codice preso a metà tra vecchio e nuovo, la regola è sempre stata una: si chiede un qualcosa che faccia riferimento a un fatto in relazione al quale il test risponde. Se alla domanda poi si premettono tutta una serie di considerazioni che trasformano la domanda in una sorta di discussione o anticipazione di una discussione alla quale si dovrà arrivare, noi dovremo ogni volta che esaminiamo un test anticipare la conclusione di questo processo. E allora, continuiamo a ribadire, o facciamo riferimenti a fatti oppure noi ci opporremo ad ogni domanda e soprattutto ci opporremo all'inserimento all'interno di ogni domanda di considerazioni svolte dalla pubblica accusa.
Sì, non ammetto la domanda perché implica anche una valutazione sulla quale il Guidi non è chiamato, non è legittimo.
Allora la riformulo, Presidente. Sì. Nelle disposizioni che lei diede al Russo e nella valutazione successiva dei risultati, Lei tenne conto della portata radar e della possibilità che la collisione fosse con un aereo militare?
Ma guardi, io ripeto, l'obiettivo primario, essenziale, che io mi ero posto nel dire al colonnello Russo di fare quel tracciato era soprattutto la possibilità di identificare il punto di caduta, la cosa che ci interessava di più. Il fatto che potesse apparire qualche cosa che poteva dare un indizio di una situazione anomala, si doveva constatare al momento dopo, a posteriori, cioè una volta che il tracciato veniva fatto, non si poteva arrivare già a una conclusione prima di fare fare un tracciato.
E quando il tracciato le fu portato, sì. Lei, le ripeto la domanda che le ho fatto prima, notò qualcosa di particolare nel tracciato che le fu mostrato da Russo?
Io, qualcosa di anomalo, io penso di no.
Le contesto che nelle dichiarazioni del 10 ottobre 91, sì. Lei ha dichiarato, effettivamente notai che vi era qualcosa di anomalo e in particolare un paio di echi ad ovest della traiettoria, ma furono interpretati come echi spuri determinati dalla massa del D-19.
Ma guardi, io adesso, diciamo, a distanza di quando feci quell'osservazione, che era praticamente il giorno successivo all'incidente, guardando quel tracciato, diciamo, se ben ricordo, un paio di minuti, forse non di più, perché l'interesse principale era individuato nel fatto di aver saputo il punto di caduta, che l'eco, questi echi spuri di cui io ho parlato, potevano essere uno, potevano essere due, potevano essere tre, ma come echi spuri non mi indicavano niente di anormale, perché gli echi spuri sono un qualche cosa, diciamo così, un fatto naturale che ci possano essere come riflessione anomala della massa, di una massa metallica come nel caso del D-19. Non era quello che, diciamo, che un fatto tale da colpirmi e da farmi pensare a ragioni o possibilità di una collisione. Ecco, io questo
grazie, non ho altre domande, Presidente, grazie.